Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salute e salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia, Extra. In questa puntata parleremo con un grande e fantastico collega, Andrea W. Castellanza, mi raccomando la W, che assieme al suo compagno di strada Sebastiano Paolo Righi produce Bistory, un podcast di storia che amo tantissimo e che ha iniziato la sua avventura quasi in contemporanea con Storia d'Italia. Bistory ha un taglio completamente diverso da Storia d'Italia e questo mi piace. È un podcast dedicato alle biografie, a biografie di personaggi che non sono, non definirei spesso secondari, ma che comunque non sono i principali personaggi della storia. Non troverete né Napoleone né Giulio Cesare, o meglio troverete un Napoleone, ma Napoleone II. Conoscete la sua storia? Con Andrea abbiamo parlato di tanti argomenti, dei suoi personaggi preferiti, di come realizza le sceneggiature, delle tecniche del podcast, ma anche e soprattutto di storia, perché quando mettete due podcaster di storia davanti a un microfono, ovviamente sapete cosa ne uscirà fuori. Spero che la nostra chiacchierata vi piacerà. Abbiamo perfino cercato di trovare dei futuri personaggi per Bistory. Vediamo se siete d'accordo con i miei gusti e di tutti gli ascoltatori della puntata. Ma ora basta parlare, si va in scena! Salute e salve, eccoci a un'altra diretta di Storia d'Italia, questa volta con un mio caro amico, collega, perché noi tra podcaster ci vogliamo bene, questa cosa che ho notato, no? Soprattutto tra podcaster di storia ci vogliamo bene. Grazie mille Andrea per essere passato a trovarmi, insomma, grande piacere.
Grazie Marco per l'invito e sono molto felice di essere qui con te a chiacchierare delle cose che ci piacciono di più.
Esatto, che ci fanno divertire in continuazione quando dobbiamo scrivere, eccetera. Per chi non lo sapesse, Andrea W. Castellanza, la W è la stessa di George Bush, quindi, esatto, è bello,
è in realtà è un effetto speciale, ma
esatto, è tutto digitale,
è tutto un green screen che
esatto, sembra che tu lo stai reggendo, però in realtà è tutto un effetto digitale, e del bellissimo podcast Bistory, partito quasi in contemporanea, se mi avete preceduto di qualche mese, devo confessare, in contemporanea con Storia d'Italia, uno dei podcast di storia più ascoltati in Italia, con un taglio tutto molto particolare, tutto suo, che vuole affrontare il lato B della storia, quindi personaggi tra virgolette minori, poi c'è anche qualche maggiore nella lista.
Però poi diremo come sono visti questi maggiori.
Esatto.
La lente di Bistory.
Esatto. Quindi infatti quella era una delle cose che ti volevo chiedere, ma come mai qualche nome grosso c'è? E personaggi minori dei quali tu racconti, io mi occupo, ho un altro taglio completamente diverso,
Voi quello che fate, dico voi perché siete un bel duo, insomma, non vorrei dimenticare, voi affrontate sostanzialmente con una biografia molto coinvolgente. Vorrei fare complimenti, così vi faccio arrossire, è molto coinvolgente, molto piacevole da ascoltare, con una intro che ti prende e una sorpresa sempre, cioè qualche sorpresa sempre finale, quindi tiene molto alta l'attenzione, molto piacevole da ascoltare, ottime musiche, quindi anche lì apprezzo anche tutta la cura dell'audio che c'è dietro. E quindi è un podcast ottimo per parlare di biografie. E quindi la prima domanda che ho per te, Andrea, è un po' come è nato Bistory, insomma, come siete arrivati a pensare a Bistory e a dargli questo taglio specifico?
Ma allora, guarda, in realtà siamo arrivati a Bistory per pur piacere, nel senso che sia io che il mio coautore, che è Paolo Righi, che è colui che fa la parte autoriale, diciamo, dell'atmosfera sonora di Bistory, quindi io sono più la parte, diciamo, redazionale, poi la voce,
esatto,
mentre lui costruisce tutto ciò che è l'ambiente, diciamo, sonoro, che è così importante per Bistory. Ci siamo incontrati ormai quasi 5 anni fa, abbiamo cominciato a lavorare sull'idea di produrre dei podcast e abbiamo deciso, lui è uno storico dell'arte, io sono uno storico che è, penso, forse l'unica persona al mondo ad essere laureata in storia di informatica, cioè due cose che non c'entrano niente una con l'altra.
Lo sai che non lo sapevo?
Mi sono trovato molto bene a fare un podcast di storia, perché così ho messo insieme le due cose. E niente, abbiamo cominciato appunto dicendo, facciamo qualcosa che sia preso dalla nostra passione comune. In realtà poi l'idea è che io ho fatto per tantissimi anni, lo faccio ancora, il regista di video, insomma, io sono sempre occupato di cinema, ho insegnato cinema, eccetera, e quindi, e sceneggiatura soprattutto, io vedo un po' tutto dalla lente narratologica, quindi la struttura narrativa per me è la cosa fondamentale quando c'è un qualsiasi racconto sonoro, video, gestuale, grafico, per me la struttura narrativa è fondamentale. E quindi ho detto, visto che il podcast è così immersivo, con le cuffie qualcuno deve sentirsi proprio attratto e quando sente qualcosa lo sceglie e da subito deve sentirsi coinvolto, perché non usiamo una struttura narrativa un po' sbilanciante, un po' strana? E quindi abbiamo inventato questo Bistory, lato B della storia, con dei personaggi che non sono conosciuti da tutti, che non si studiano a scuola, o comunque poi vedremo, se sono studiati a scuola noi li prendiamo da un punto di vista leggermente diverso e ribaltiamo la loro biografia, cioè creiamo del crime. Questi personaggi di solito,
esatto,
sono morti male.
Mi ricorda, infatti, scusa l'accostamento, è il Blue Note della storia, per quanto mi ricorda.
Io ti correggo ancora di più, è il Tenente Colombo dei podcast.
È il Tenente Colombo dei podcast,
nel senso,
ok.
Che proprio dal punto di vista narratologico, quella è ovviamente, come dire, io sono un po' âgé e quindi il Tenente Colombo per me è un must, però per chi non lo conoscesse, il Tenente Colombo era questo tenente tutto sdrucito che all'inizio di queste puntate del suo telefilm non si vedeva, si vedeva l'assassino che uccideva la vittima, ma si vedeva chi era, quindi era il ribaltamento di un giallo. Poi arrivava il Tenente Colombo e la puntata raccontava come questo tenente così intelligente riusciva a smascherare l'omicida che tutti gli spettatori già sapevano chi era. E noi facciamo un po' la stessa cosa, iniziamo dalla morte, come è morto male il personaggio, e rimane molto alternativo, nel senso che ce n'è per tutti i gusti, e poi lungo la sua biografia cerchiamo di capire innanzitutto perché ha fatto quella fine, e poi perché, e questa è una cosa su cui io punto molto quando scegliamo i personaggi, perché quella fine è caratteristica di una certa mentalità storica di un certo periodo. Cioè, i nostri personaggi non sono raccontati solo perché sono loro, non è una biografia nuda, ma è una biografia che è funzionale a cercare di insegnare la storia del periodo in cui questi personaggi vivono a chi vuole ascoltarla, insomma.
E quindi dal personaggio poi al generale, quindi alla generalizzazione sul periodo storico. Ed è molto bella anche questa immagine, mi è piaciuta molto questa del Tenente Colombo, e effettivamente ho capito che cosa intendi. e in parte mi hai anche risposto forse alla prossima domanda che volevo farti. Nel frattempo saluto Edoardo che ha fatto una domanda, poi ci arriviamo, è un fan di entrambi. Edoardo io lo conosco molto bene, quindi poi ne parliamo. E ti volevo chiedere, quindi come arrivi appunto, già mi hai dato un parte la risposta, ma come arrivi a scegliere i personaggi? Perché ovviamente per me in un certo senso io non scelgo i personaggi, seguo quelli che mi arrivano. Poi scelgo ovviamente a chi dare più spazio, a chi meno, quello sì, ma non ho questa questione di trovare il libro aperto dell'intera storia e dire prendo questo qui. Quindi ti chiedo appunto come fai
vari meccanismi. Qui. Allora, innanzitutto, ripeto, quasi sempre, adesso abbiamo fatto più di 50 puntate in 5 serie, la sesta sarà un pochino più avanti nel 2023, quindi diciamo abbiamo pescato in tante epoche. Ovviamente non tantissimi hanno avuto queste morti tragiche, però magari qualcuno ha avuto una fine significativa, anche se magari non così tragica, quindi interessante da raccontare. Questo è sicuramente il primo elemento. Il secondo elemento fondamentale è che ci piace molto spesso raccontare dei personaggi che sono collegati con degli eventi di attualità contemporanei ai giorni dell'uscita. Ti faccio un esempio molto semplice.
Vai.
Non mi ricordo se è della quarta o della quinta serie, forse della quarta. Elezioni americane nel 2020, novembre, Biden contro Trump.
Hai tirato fuori Harrison.
E quindi un candidato presidente molto anziano contro un candidato che in realtà era anziano anche lui, però sicuramente dalle fattezze un pochino più giovanilistiche, multimilionario e molto fuori dagli schemi. Sono andato a ripescare la storia di William Harrison, che è il presidente degli Stati Uniti eletto nel 1840 e quindi in carica nel 1841, e che era anziano, non era presidente, ed era contro Van Buren, che era considerato un ricco strafottente, diventato poi ex presidente. La cosa carina, o meglio, poco carina per lui, ma divertente per noi che l'abbiamo raccontato, è che William Harrison, ormai anziano, come succede ormai da 200 anni ai presidenti americani, va a fare il discorso davanti al Campidoglio al primo martedì di gennaio, se non ricordo.
Freddo un po' freddo, se non mi ricordo male.
Leggermente freddo.
Okay, freddo un po' freddo, ma sono cose che capitano, ma sicuramente
non so,
sarà...
La Casa Bianca, ancora oggi, l'ha detto Trump, è un po' carente dal punto di vista del riscaldamento, del flusso d'acqua. Trump si lamentava che la doccia era troppo sgocciolante. Quindi lui, dopo questo discorso che prende un po' freddo, se ne va alla Casa Bianca, che è umidissima, e nel giro di un mese muore. Okay.
È una storia tragica,
però la cosa incredibile è che in questo mese vengono fuori un sacco di cose particolari. Ve ne dico solo una, poi non vi spoilerò più, se no non lo sentite.
Vai.
Mentre lui fa il classico corteo, ovviamente già tossendo, dal Campidoglio alla Casa Bianca, perché è stato a Washington, sono un paio di chilometri a piedi, quello che ha fatto anche Biden, lungo il corteo c'è un ragazzo molto giovane nero, ok, di New York, dove la schiavitù dei neri è illegale, quindi uomo libero a New York, ma a Washington, stato quasi del sud, che allora non era neanche Washington DC, ma vabbè, non approfondiamo, comunque a Washington la schiavitù c'era. Questo ragazzino che è lì per guardare il presidente viene rapito, e questo ragazzino è quello che scriverà 12 anni schiavo.
Ma incredibile!
Durante il corteo di William Harris, poi dopo c'è, ovviamente, anche lui, adesso non so come sarà, come poi morirà questo ragazzo, per cui non l'abbiamo raccontato, però è una cosa interessante da raccontare.
Non lo sapevo, dovevi dire, non lo sapevo, ma invece tu sai che suo nipote è diventato presidente?
Di 12 anni schiavo.
No,
di Harrison.
Sì. Pure il nipote.
C'è tutta una serie di parentele, no?
Infatti
il secondo e il quarto presidente, quello di Amistad, per dire.
Esatto, Adams, erano John Adams e John Quincy, esatto, figlio.
Esatto. Tutti tranne il primo John Adams, perché la Casa Bianca ancora non c'era, tutti a prendere freddo in questa Casa Bianca che pare sia terribile. Ancora
sempre sia terribile, esatto.
Si trova su Bed and Breakfast a poco.
Quindi hai detto, quindi la morte...
Questo è un esempio, ti faccio un altro esempio.
Hai un altro esempio di un collegamento tra la storia e l'attualità, vai.
Edward Jenner è l'inventore del vaccino contro il vaiolo e noi l'abbiamo praticamente citato e raccontato nel periodo in cui si parlava, certo, di vaccini contro il Covid. Così, certo, come abbiamo raccontato in una puntata speciale che si chiama, se non mi ricordo male, Apocalisse 1348 e Rinascimento 1351, abbiamo raccontato il prima e il dopo della grande peste medievale e, certo, incredibilmente abbiamo trovato dei parallelismi pazzeschi con l'epidemia di Covid, ma proprio incredibili.
Anch'io e ho parlato della prima peste, quella di Giustiniano, diciamo.
Tra l'altro una cosa che voglio sottolineare è che proprio quell'episodio è uno dei più antichi, forse abbiamo fatto La vita di Jacques de Molay, l'ultimo Cavaliere Templare, perché un altro elemento per scegliere i personaggi è che devono essere di storia moderna contemporanea, non perché io sia un contemporaneista, ma anche per quello, ma perché chiaramente il nostro tipo di narrazione è molto dettagliata, vuole
sì,
andare a
ci vuole la biografia di... dettagliata.
È chiaro che se uno parla dell'antica Roma o del tardo impero e tu ne sai qualcosa, è molto difficile andare a dare il dettaglio, perché gli annalisti antichi da questo punto di vista sono un pochino
su
più...
Su Giustiniano potresti farlo, perché c'è
sì,
veramente...
però tanto... non su personaggi del lato B della storia romana.
Teodora, dovresti fare Teodora. Dovresti...
Beh, Teodora però, insomma... Però
non
fammi,
è proprio lato B.
Fammi una puntata, fammi una puntata su Clodio. Personaggio importante,
d'accordo, d'accordo.
Però,
ho capito.
Che scarpe portava, ok? Mentre invece Harrison sappiamo perfettamente anche che non metteva la canottiera.
E questi sono quei dettagli che servono, insomma, esatto. Quando si fa un racconto, si realizza un racconto biografico di questo tipo, che è cinematografico, come hai detto tu, al linguaggio del cinema, quindi deve poter andare anche nei dettagli. E ovviamente non si possono inventare i dettagli, questo è la grande il rigore, no? Linguaggio cinematografico.
Può essere consentito un po' di verosimiglianza, cioè sì. Se non ci sono notizie storiche, possiamo presumere che qualcosa che può effettivamente essere capitato è capitato, ma non possiamo inventare, sennò tutto decade.
Certo. Allora, rispondiamo alla domanda di Edoardo, poi se chi ascolta ha altre domande, prego fatevi avanti, perché poi adesso parleremo anche un po' dei vari personaggi, magari. E magari un'idea che vi do è di diteci quali sono secondo voi i personaggi B della storia che Bistori potrebbe coprire, quindi possiamo cominciare anche a facilitare il lavoro di Andrea.
È un classico della fandom, cioè migliaia,
esatto,
di nomi.
Diteci quello che dovrebbe essere secondo me una vostra storia con i parametri di cui ci ha parlato Andrea, qual è un personaggio che lui dovrebbe coprire. Allora, Edoardo chiede, salute e salve i miei due podcastorici preferiti, grazie. Quanto tempo ci vuole per creare una puntata di Bistori, soprattutto in merito alla ricerca e studio delle fonti?
Diciamo che ci vuole del tempo, effettivamente. Questo è un po'... anche tu, Marco, penso sarai abituato ad avere dei fan che dicono: ma io voglio una puntata al giorno. Sì, va bene. Se volete, la inventiamo. Però il problema...
vedere il mio solo quello che è sul comodino.
diventa molto complesso. Devo dire la verità. Una delle cose, sembra banale, però una delle cose che aiuta di più sono, da un certo punto di vista, gli archivi di tipo storiografico, tipo JSTOR, dove uno può trovare magari degli articoli scientifici specifici,
sì,
ma
sì,
anche
concordo.
Addirittura Google Books, nel senso che magari persino un libro che magari non è completamente coperto, perché magari se ne trovano 50
pagine, però si trovano
però è molto, molto lontano, difficile da recuperare, non ci sono in biblioteca, lì si possono recuperare delle notizie, queste famose notizie precise così importanti. Dopodiché c'è tutto invece un lavoro di base che un po' arriva dalla cultura storica mia personale e un po' è ricerca appunto di base. Chiaramente nei podcast non c'è nella descrizione poi la bibliografia, ma quello che noi vogliamo fare è che questi podcast siano inattaccabili dal punto di vista storico. Questo non significa che non ci siano errori, anzi ce ne sono molti che troviamo sempre dopo il montaggio e che non correggiamo. E sono però delle cose interessanti a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma anche a quelli che magari ci ascolteranno più avanti in registrata. ci sono degli easter eggs, come si dice nel mondo del software, cioè delle particolari piccole cose nascoste che in realtà sono leggermente sbagliate o del tutto sbagliate, ma che magari nel flusso del racconto non si trovano. Ecco, cercatele perché ci sono. Per esempio, in una puntata ambientata nel Medioevo, io dico che una persona è morta nel 1948. Evidentemente il 9 del 1948 mi è sfuggito in lettura.
Sì,
e non l'abbiamo cambiato.
Non l'avete cambiato, è 1348, ma non va bene 1948, va bene.
Non l'abbiamo cambiato, quindi ci possono essere dei piccoli errori, però diciamo la volontà di fare un lavoro di matching storiografico si utilizza poi chiaramente il metodo storico, nel senso che inseriamo nel racconto solo cose che hanno almeno più testimonianze che incrociate danno una alta probabilità di essere vere. Poi è chiaro, più ci avviciniamo a noi, se uno prende una puntata tipo quella sul dipendere del Nepal, re del Nepal morto nel 2001, se non sbaglio, nel 2001, adesso mi sfugge, non mi ricordo più neanche quello che ho scritto, chiaramente lì i dettagli sono molto presenti. Se io parlo di Jacques de Molay, che è morto all'inizio del 1300, è un pochino più, diciamo, complicato, perché bisogna andare a trovare due o tre fonti e paragonarle. Quindi diciamo che chiaramente ci vuole qualche settimana di lavoro, e poi c'è tutta la parte invece produttiva, che anche quella comporta molte giornate di lavoro. Soltanto il fatto, Bistory è anche un po' contestato da qualcuno perché è sempre pieno di musiche e di suoni. Noi lo vogliamo così, anche sulla voce, ci deve essere sempre un contorno musicale e sonoro. Il problema è che in un podcast di mezz'ora, avere mezz'ora di musica, cioè probabilmente una decina magari di pezzi musicali più 20, 30, 40 suoni inseriti, significa anche che per chi post-produce metterci giorni.
Il suo bel tempo, tanti giorni, ne sono consapevole, ne sono dolorosamente consapevole.
Quindi le nostre stagioni durano 6 puntate una volta alla settimana e poi
e ci rivediamo fra qualche mese. Insomma.
Anche perché fortunatamente Bistory è stato veramente la spinta per poi
per altri progetti, insomma,
sostanzialmente fare i podcaster di professione, nel senso che da lì poi è nato tutto un insieme di cose che non sono chiaramente magari gratuite e accessibili come Bistory, e che sono invece il nostro lavoro attuale.
Certo, questo è anche un bel viatico. Ok, quindi la cosa che ti vorrei chiedere adesso, io qui mi sono segnato alcuni dei personaggi che a me interessano. Ecco, la prima che ti volevo chiedere, appunto, Ivan il Terribile, no? Perché avevamo detto Ivan il Terribile, però non è un personaggio B della storia, anche se io penso di sapere per quale motivo tu l'abbia scelto.
C'è un parallelismo, nel senso che è uscito ovviamente nell'ultima serie, proprio nel momento in cui eravamo nel pieno dell'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina, e il racconto di Ivan il Terribile è un racconto in realtà che esula abbastanza di Ivan il Terribile. Infatti una delle cose che emerge dal podcast è che nel podcast non è così terribile, quindi noi raccontiamo il lato B di Ivan, cioè non il suo essere terribile.
Che poi non è terribile la traduzione corretta, perché
esatto.
In russo, mia moglie è russa, quindi qualcosina, insomma. In russo vuol dire in sostanza non il grande, ma quello che
va temuto.
Che va temuto, esatto.
Il termine
esatto,
russo
sì.
È grozny, che significa che va temuto, ma nel senso non va temuto perché è cattivo, ma va temuto perché è potente.
Esatto, è così grande e potente che incute timore.
Ed è esattamente
senso.
Quello il punto di mentalità che noi volevamo toccare, cioè raccontare Ivan IV. Okay, che è uno dei primi, se non forse il primo zar di Russia. Il primo vero zar, diciamo così, storiograficamente considerato, ed è quello che ha veramente iniziato il discorso della politica panrussa di espansione, che poi si ritrova anche in Vladimir Ultimo, diciamo, nel senso che ce l'abbiamo ancora un pochino qui. È un discorso proprio di considerazione geopolitica che viaggia su 500 anni di storia, quindi è un po' quello che volevamo raccontare. Poi le malefatte di Ivan sono relative. Una cosa interessante che abbiamo trovato di Ivan il Terribile è invece che molta della, tra virgolette, terribilità gli deriva invece da una condizione giovanile che aveva avuto, che è storiograficamente certificata in mezzo a questi boiardi di Stato, eccetera, in cui aveva subito delle forti angherie, quindi c'è anche questo discorso di rivalsa verso una nobiltà che rappresentava qualcosa di diverso da quello che lui voleva costruire.
A me ricorda per certi versi Nerone come tipologia di personaggio storico, probabilmente era anzi abbastanza amato, da quello che ho capito, dal popolino che odiava i boiardi. E quindi c'era
che è uno schema che c'è sempre, no?
C'è sempre, una cosa tipica, no? Io sono il sovrano, mi collego direttamente col popolo e salto quelli di mezzo che faccio fuori.
Che sono quindi i ricchi odiati da tutti, insomma.
Esatto, esatto.
Sì, questo è assolutamente vero. Tra l'altro il parallelismo con Nerone mi viene da dire anche, come dire, la stampa che ci ha ricamato sopra, nel senso che hanno avuto entrambi cattiva stampa, insomma.
Hanno avuto entrambi cattiva stampa dai boiardi o barra senatori che ovviamente li detestavano.
Assolutamente.
Questa è una domanda di Damiano, mi chiede, ciao Damiano, a proposito, ma i zar c'erano anche in Bulgaria o Serbia, in paesi ortodossi? Sì.
Sì, è una questione linguistica, no? Zar viene da Czar, cioè Cesar, e quindi Cesar. Tutti coloro i quali avevano una posizione di dominio imperiale in quella zona del mondo erano zar. Dopodiché è chiaro che gli zar bulgari, come dire, nell'andare della storia, con l'allargamento del potere in Russia, poi tra l'altro anche a zone proprio ucraine, quindi diciamo che una volta erano i vecchi canati, sono poi diventati ovviamente molto più potenti dal punto di vista politico, sì, anche territoriale.
I primi zar infatti sono quelli bulgari, diciamo, esatto. I primissimi zar, che poi deriva dal fatto che gli imperatori romani erano augusti. Cesare, quindi da cui viene zar,
colpa di Domiziano,
Diocleziano, è il grado inferiore, no? Era un modo per dire: sei un grande sovrano, ma non ti dare troppo le arie, che comunque non sei un Augusto, insomma.
Sei un vice.
E quindi questo è quanto. Saluto anche Tovaric, quindi il compagno 88, insomma.
Oh, Tovaric, scrive tra l'altro che pensava che fosse il terribile per la sua terribilità nel governare, sì. Ma in realtà, se non ricordo male, in realtà la cattiva stampa era soprattutto per la sua, diciamo, cattiva stampa nel comportamento personale, questo fatto che aveva calci, ucciso il parente, eccetera. Aveva ucciso il figlio perché con un calcio aveva fatto abortire la moglie, se non ricordo male.
Una cosa del genere.
Sono tutti fatti che in 500 anni sono stati probabilmente molto conditi, nel senso che quello che dicevamo prima, le testimonianze si dissolvono nel tempo, le testimonianze dei fatti privati, eccetera. Quindi, insomma, anche Lucrezia Borgia è passata alla storia per essere una grandissima avvelenatrice, ma poverina invece era una sfigatissima principessa che a Ferrara, per esempio, non voleva stare ed era costretta a stare lì, ma non so poi se veramente fosse così appassionata di erbe velenose. Probabilmente era figlia del suo tempo, insomma, un tempo magari anche violento, però non così tanto violento come lo percepiamo noi.
Oh, qui ho aggiunto una call to action, dice, quindi diteci i vostri personaggi B, quindi noi andiamo avanti, poi diteci i vostri suggerimenti. Quindi allora passo al prossimo, abbiamo sviscerato Ivan il Terribile perché l'hai scelto, il prossimo l'ho scelto perché in un certo senso mi tocca da vicino, ed è Leopoldo II. Io ovviamente, chi lo sa, voi sapete, molti di voi sapranno che io vivo in Belgio, dove Leopoldo è ovunque, no? Cioè, prezza che ha studiato mia figlia di recente, la più piccola tra l'altro, tutti i re del Belgio. Uh-huh. E li hanno studiati e io pensavo tra di me, chissà cosa diranno di Leopoldo II.
Il sovrano costruttore,
Leopoldo le roi bâtisseur. Ho detto, sì. Ah, bâtisseur, ah, beh, diciamo che la vedo una bella, come dire,
sì. Una bella storia. Leopoldo II l'abbiamo toccato perché in realtà, diciamo che ai suoi tempi è un sovrano belga della fine dell'Ottocento, diciamo della seconda metà dell'Ottocento. Ai suoi tempi era un personaggio anche piuttosto importante e conosciuto, ma poi è stato un po', come dire, nascosto sotto il tappeto anche un pochino dai belgi dal punto di vista internazionale, perché è effettivamente poco presentabile con la mentalità ovviamente del Novecento e del 2000, ovviamente, perché Leopoldo II del Belgio è sostanzialmente è stato il sovrano personale, anzi il proprietario personale del
proprietario,
Congo.
Non
proprietario
del...
personale.
Non era il Congo ai suoi tempi, non era una colonia belga, ma era una colonia di Leopoldo II.
Era un possedimento personale, una sua proprietà, datagli nel 1884 da questo congresso che aveva spartito un pochino tra le nazioni potenti europee le colonie, soprattutto quelle africane. Che cosa è successo? Che noi ne abbiamo parlato per due motivi, perché nel periodo in cui ne abbiamo parlato si parlava tantissimo, cosa che si dice ancora oggi, si parlava di woke culture, di cancel culture, e quindi di questa cosa di abbattere i monumenti dei personaggi che sono contestabili secondo la mentalità di oggi, e poi perché comunque lui è diciamo un sovrano che rappresenta un'epoca di discriminazione razziale, sempre con la nostra, con il nostro punto di vista, di tipo quasi criminale, nel senso che nella sua proprietà privata, cioè nel Congo, venivano per cercare di produrre sempre di più prodotti che potessero essere esportati e aumentare la ricchezza del sovrano, venivano compiute delle stragi, più che delle stragi, degli efferati, c'era un efferato sistema di scambio
sistema
monetario.
Di violenza.
Non voglio dettagliarvelo, non voglio raccontarvelo perché è proprio all'inizio della puntata ed è una cosa molto caratteristica del Congo, molto anche drammatica.
È drammatica.
Sì. Che però, secondo me, fa di quella puntata una di quelle con il setup, cioè con l'inizio più scioccante. Io penso che chi sente quelle prime cinque righe che mi è capitato di scrivere, poi non può non finire la puntata. Insomma, quindi non vi dico di cosa parla specificamente. Chiaramente si parla di colonialismo, di razzismo e di un personaggio che incredibilmente in Belgio è il re costruttore, per il resto del mondo è... come dire, il padre della cattiveria coloniale, diciamo così.
Esatto. Poi, come sempre, a volte assurgono a dei simboli anche negativi, non solo positivi, magari anche al di là delle singole colpe specifiche, però oggettivamente in quell'epoca Leopoldo II sembra quasi una personificazione, perché non è neanche uno stato, è proprio al suo nome che è stato fatto.
Diciamo che lui rappresenta il positivismo politico. Adesso vado un po' nelle cose, sì. Insomma, andiamo sul difficile. Cioè,
vai.
Anzi, ancora di più, l'evoluzionismo politico. Cioè, la seconda metà dell'Ottocento è l'epoca in cui Darwin, diciamo, diventa popolare con le sue teorie evoluzionistiche e quindi si capisce che il più forte nella società umana ha fatto in modo che la società umana ha potuto progredire sempre con una forza fisica, diciamo, e mentale maggiore. Ecco, questa cosa riportata al rapporto tra gli stati, in quell'epoca diceva che chi aveva la forza, cioè i bianchi, potevano andare in un altro posto, in Asia, piuttosto che soprattutto in Africa, dove gli altri, i neri o gli asiatici, non avevano questa forza, e diciamo brutalizzarli. Perché? Perché solo così il mondo avrebbe potuto avere un progresso. Questo era la trasposizione dell'evoluzionismo a livello politico, una cosa che oggi è intollerabile, ma che secondo me all'epoca ci poteva stare. Certo, con gli occhi nostri è una cosa insostenibile, quindi questa è sempre una cosa che noi cerchiamo di sottolineare in Bistory, cioè che la mentalità delle epoche di cui stiamo parlando
può essere molto diversa, certo.
Non è una questione di giudizio. È chiaro che se io sto parlando del 1500 e sto parlando di Giuliano de' Medici che muore nella congiura dei pazzi, l'omicidio politico era abbastanza normale. L'età media delle persone era molto bassa. La differenza tra i ricchi e i poveri era ancora più alta di quella che c'è oggi. E quindi la mentalità della violenza politica era all'ordine del giorno, una cosa oggi intollerabile.
Però anche nell'Ottocento c'era chi non era d'accordo con questo.
Mark Twain, parliamo di Mark Twain su Leopoldo II. Mark Twain è stato uno, grande scrittore, che ha contestato per primo questa modalità di dominio dell'Occidente sugli altri popoli. E quindi questo vuol dire che si stava evolvendo comunque anche la società in quell'epoca.
Anche Cuore di Tenebra, in sostanza, è una critica dell'avventura coloniale belga. Poi si capisce benissimo che quel libro, quel romanzo ambientato in sostanza nel Congo belga. E vabbè, insomma, per dire che comunque... Tra l'altro qui a Bruxelles c'è un bellissimo museo dell'Africa, che era il museo dell'Africa centrale, voluto sempre da, ovviamente sempre da lui, da Leopoldo, e oggi è stato rinnovato in modo da adattarlo anche all'epoca e spiegare anche i vari reperti che ci sono, comunque ha un ruolo educativo, penso. Ed è comunque un posto interessante che pochi conoscono di Bruxelles, perché non è in centro, è a Tervuren, quindi se passate a Bruxelles magari potete darci un'occhiata al museo del Congo. Allora, qui abbiamo qualche suggerimento anche di personaggi. Silvia suggerisce un personaggio che però va nel Medioevo, tu sei un po' troppo antico forse per te. Però Boemondo d'Altavilla c'è tanto, c'è tanto materiale su Boemondo d'Altavilla, perché è personaggio importante della prima crociata, diciamo erede del Guiscardo, insomma la sua è una storia proprio avventurosa, un romanzo d'avventura.
Sì, sicuramente, allora, per esempio tutto il mondo delle crociate, noi diciamo... di quel mondo un po' anche cinematografico, c'è stato riportato dal cinema, dei templari, dei cavalieri diciamo ospitali templari, del basso medioevo e questo slancio religioso di quell'epoca, tendiamo a raccontare poco perché ci sono due problematiche. La prima, quella che ho detto prima, non sempre è facile trovare dettagli, e la seconda è quella che un po' c'è il rischio di entrare in un turbine, che è quello un po' della curiosità, la Voyager, ok? Quindi cercare di trovare sempre il Santo Graal, il chiodo della vera croce, eccetera. Per esempio, la puntata che abbiamo fatto su Jacques de Molay, che qualcuno ci ha imputato, perché continua a dire questa cosa, e qualcuno dice, sì, però se poi fai una puntata su Jacques de Molay, come dire, ti dice una cosa e poi fa il contrario. Invece no, perché se l'ascoltate, è una puntata che racconta Jacques de Molay dal punto di vista storico-politico, ok? Quindi non c'è spazio per Indiana Jones e l'ultima crociata, insomma. E ho quindi segno e...
Ma Boemondo, io spezzo una lancia per Boemondo per dire che innanzitutto è un crociato non di quel tipo religioso, ma però, un avventuriero. È un avventuriero, militare, eccetera. Poi ha una serie di relazioni complicate con l'imperatore bizantino, che non si capisce molto bene, forse il suo agente, forse no. Poi si conquista un regno tutto per sé, perché è l'eroe di Antiochia, l'assedio di Antiochia. C'è del materiale, però capisco la ritrosia.
Mettete quindi... in difficoltà un contemporaneista come me, però.
Esatto, però ti mettiamo in difficoltà, allora passa uno molto più recente, facciamo così. Damiano suggerisce, personaggio B, Carlo, non so se B abbastanza per te, Carlo Alberto di Savoia.
Sì, non è morto così male, poverino, è morto giovane in Portogallo, però, insomma, è un personaggio molto raccontato. Io, guarda, sono uno storico... contemporaneista e un grande appassionato di Ottocento, infatti chi conosce Bistori sa che i personaggi dell'Ottocento sono frequenti. Ottocento come lungo Ottocento, quindi diciamo dalla Rivoluzione Francese alla Prima Guerra Mondiale, sono sicuramente i personaggi che mi piace trattare di più. Carlo Alberto è un personaggio che sicuramente è interessante anche per una sua, secondo me, inclinazione caratteriale, no? Che un po' è passata anche un po' alla leggenda, no? Questo suo essere, come dire, non così determinato come invece era
un tentennatore, figlio, no? Diciamo, esatto.
Ma a parte il re tentennatore, però diciamo, quando c'è tutta la leggenda dello scambio in culla di Vittorio Emanuele II, perché uno era sanguigno come un cinghiale e l'altro invece era austero come un levriero, sembravano padre e figlio, insomma. E quindi Carlo Alberto è un personaggio che mi piace,
però non è morto abbastanza male.
Però
non
è morto abbastanza... è morto.
Allora te ne tiro fuori un'altra. Io non conosco chi è
Casemon.
Non lo conosco. Dici, Massimo, spiegaci chi è e poi vediamo di ripensarci. E una puntata su Arciduca Francesco Ferdinando. Beh, lì la morte violenta c'è, però è un po' troppo conosciuta.
Guarda, una delle te la rilancio con
però
questa.
È un personaggio B in sì, questo
sì,
senso.
Sì, 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 assolutamente ci starebbe. Una delle
saluto
mie
Sasha, intanto.
Sì, una delle mie puntate preferite è quella su Massimiliano del Belgio. Buonanotte, Massimiliano del Messico.
Del Messico, una storia bellissima.
È una storia bellissima, bellissima. Che era il fratello di Francesco Giuseppe, e quindi forse anche lui era uno zio di Francesco Ferdinando, insomma una cosa
sì, siamo lì,
dire.
Siamo in quella, siamo
in
quella famiglia.
Quell'ordine lì, esatto, praticamente era Francesco Ferdinando era il figlio dell'altro fratello, quindi era il nipote anche di Massimiliano del Messico, e quindi diciamo l'Austria e Ungheria l'abbiamo abbastanza trattata, ma in una maniera veramente esotica e particolare, perché la storia di Massimiliano è come la storia di Ludwig che abbiamo trattato, come la storia di Napoleone II, che è un altro dei miei favoriti, è proprio il top del romanticismo. Sono quei personaggi romantici che proprio nel loro morire male hanno una cifra della loro vita così Sturm und Drang. Ecco, quindi...
E infatti, Damiano, ti diciamo che la puntata su Napoleone II già c'è. Quindi
ce l'ho nel cuore. Tra l'altro vi racconto l'innesco della puntata, che è molto particolare. Sono stato nello stesso anno, qualche anno fa, prima di iniziare a fare Bistori, ho fatto una delle prime volte in cui Mattarella aveva aperto il Quirinale alle visite, diciamo, private. Ancora oggi è una delle cose, secondo me, più meritorie del Presidente della Repubblica, che andando a Roma si possa visitare il Quirinale. E nello stesso anno sono andato a Parigi, e andando alle Invalides ho visto diciamo la lapide di Napoleone II, che è in una nicchia vicino al sarcofago famoso rosso di Napoleone. Al Quirinale ci sono invece dei dipinti dell'Ottocento, dell'inizio dell'Ottocento, in cui è stato ritratto Napoleone e il figlio di Napoleone, perché erano attesi a Roma, perché Napoleone II, questo voleva diciamo fare Napoleone dal punto di vista dinastico, tutti i figli della dinastia Bonaparte, invece di essere come oggi principe di Galles, figlio del re d'Inghilterra, dovevano essere il figlio dell'imperatore di Francia, doveva essere il re di Roma. E quindi l'ottavo re di Roma, dico sempre, non è Totti, ma è Napoleone II. Da lì mi è venuta questa passione per Napoleone II, che è un personaggio di un romanticismo incredibile. Pensate che è stato uno dei primi veri influencer a livello europeo, cioè c'erano delle persone, delle giovani dame, che erano innamorate di questo personaggio che nessuno praticamente aveva visto, perché muore poco più che ventenne, bellissimo, nonostante il padre non fosse proprio, come dire, un Adone, probabilmente la madre austriaca era un pochino meglio, e quindi mi piaceva proprio come situazione, insomma. Poi purtroppo ha avuto una vita veramente triste, ed è continuato ad essere popolare nell'Ottocento, anche dopo la morte, proprio come personaggio... come dire, disgraziato ma romantico, e quindi è una cosa che mi piace tantissimo.
Hai visto? Cominciamo a fare una lista dei tuoi preferiti, che abbiamo capito un po' quali sono, insomma, quindi Leopoldo, Napoleone II, insomma, questi sono alcuni dei tuoi preferiti.
Beh, Leopoldo un pochino meno, non è proprio così, insomma.
Vabbè, Napoleone II ci sei molto legato. A questo sì. Punto, scusa, dopo andiamo avanti con la lista dei suggerimenti. Dimmi qual è, allora, la tua puntata preferita, però questa è troppo banale, allora te ne faccio una prima. Il personaggio che ti ripugna di più di quelli che hai coperto, con l'esclusione, però devo escludere uno che adesso mi hai detto non c'è più nel feed, ma io l'avevo ascoltato, che è la signora Goebbels, perché lì è troppo facile. Quindi te lo voglio
adesso
fare
ti, dico, ti dico una cosa che ti farà sobbalzare, poi spieghiamo perché non c'è nel feed, forse un giorno tornerà Magda Goebbels. In realtà noi l'avevamo raccontata in maniera, non dico tenera,
quasi tenera, sono d'accordo,
però raccontando come una donna tedesca di quell'epoca potesse essere diventata così incredibilmente fedele a un'ideologia politica da pensare che non soltanto il mondo che la circondava, ma il proprio grembo, cioè i propri figli, non potessero sopravvivere al crollo di quell'ideologia. Una cosa
è una cosa che mi fa rabbrividire da sempre. Questa cosa la conosco, possiamo, la storia.
Lo possiamo spoilerare questo, però Magda Goebbels, prima di farla finita, ha ucciso con una pastiglia di cianuro i suoi 6 figli con grandissimo amore, secondo me. Un grandissimo amore malato. Cioè, talmente forte l'amore per i propri figli di non pensare che loro potessero mai vivere in un mondo in cui quello a cui loro pensavano di dover partecipare come tedeschi della nuova era, uomini nuovi in un mondo tutto pantedesco, in quel momento non poteva più essere. Quindi, come dire, è quasi l'apoteosi della cattiveria che fa il giro e diventa amore per i propri figli. È una cosa che, sì, per noi è assolutamente, sì, assurda.
Sì, no, io da genitore non riesco, cioè proprio non riesco, capisco quello che stai cercando di dire, certo, ma io proprio non riesco, è più, e io penso ai 6 bambini e 6 vite da vivere tutto davanti a sé, e veramente questa cosa qui mi fa venire una rabbia da prendere la sberla, però capisco.
No, però cioè, è tutto il... Quello è solo il terminale di tutto un
no, mondo, no, ma hai ragione, dietro. Hai ragione di come l'hai messo, il suo modo di pensare gli stava facendo un piacere.
La sua causa-effetto era perfetta, il suo procedimento
Nel
causa-effetto
suo modo di pensare gli stava facendo un piacere.
Era ovviamente un modo malato, era
stavano, avrebbero avuto una vita da schiavi, nella sua mentalità, quindi...
Era un modo di pensare patologico. Tra l'altro, se posso dire, qui andiamo un po' sull'opinione storica, ma mi permetto di darla. È molto diverso il problema di questi personaggi del nazismo rispetto a Leopoldo II, cioè 50 anni dopo, ok, per esempio l'antisemitismo, che era una cosa nell'Ottocento che faceva profondamente parte della mentalità di molti popoli europei, negli anni 30 del Novecento era una cosa che comunque era definita una bestialità dalla maggioranza degli europei, non era nella mentalità comune. Quindi era negli anni 30 ciò che è successo è stata una forzatura rispetto al pensiero, diciamo, al pensiero comune. Questo nell'Ottocento non succedeva. Quindi la mentalità che noi raccontiamo dentro la puntata di Magda Goebbels, che è un mistero perché non è più online, è proprio quella di questo mondo in cui, autocontenuto, in cui non può essere che ci siano alternative alla nostra dominazione, perché gli altri sono inferiori, come tutti possono vedere. Questa cosa chiaramente è assurda. Però dentro quello ci sta anche l'omicidio dei propri figli.
A me fa venire semplicemente i brividi.
La
pelle d'oca, esattamente la pelle d'oca. Ma a parte quindi la signora Goebbels, c'è un altro personaggio che ti sta particolarmente antipatico?
Diciamo, ma no, diciamo che in realtà poi, come dire, un po'... viene la sindrome di Stoccolma
di averli e allora ti chiedo, non il tuo
forse
preferito.
Leopoldo
non è proprio un simpaticone,
non è un personaggio positivo. Altri personaggi, un personaggio piuttosto che non so definire, dal punto di vista empatico non ho empatizzato più di tanto, però veramente drammatico e pazzescamente crudele in quello che ha fatto è proprio di Dipendra del Nepal, cioè sostanzialmente l'ultimo re del Nepal, che ha sterminato la propria famiglia sostanzialmente per questioni di questioni romantiche, perché non volevano che sposasse quella che lui voleva essere, voleva fosse sua moglie. Ed è un personaggio veramente...
Non è che poi dopo è diventata una repubblica proprio per questo motivo, no? È vero?
Anzi, no, ho detto che è stato l'ultimo re, ma non è vero, perché in realtà lui è stato il penultimo re, perché poi lo zio è diventato re, poi i collettivi maoisti del Nepal sono andati sostanzialmente al potere e la monarchia è stata abbattuta all'inizio degli anni 2000. Ma è una storia incredibile perché è contemporanea di una persona completamente fuori di testa per futili motivi. Che uccide un'intera famiglia reale, cioè una cosa, quando ogni tanto si sente, non so, che il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti non possono viaggiare sullo stesso aereo, oppure quando si ricorda la congiura delle polveri e dei meccanismi assurdi che hanno al Parlamento inglese, per cui ci deve sempre essere, come dire, un deputato che viene, non partecipa ai lavori perché se dovesse esplodere tutto tutto Westminster dovrebbe esserci almeno una persona in potere, oppure c'è una serie televisiva che si chiama
Design Survivor,
Kiefer Sutherland, che fa il presidente degli Stati Uniti, che praticamente diventa presidente perché lui è il ministro della casa, una cosa di questo genere, in una situazione in cui salta in aria il Campidoglio e sono uccisi tutti i ministri. Ecco, queste cose da film di fantascienza in Nepal è successa nel 2001.
È veramente interessante. Mi ero dimenticato di questa storia, quindi però mi hai riattivato un ricordo, perché ovviamente era un fatto di cronaca. E invece il personaggio con cui ti berresti una birra, non quello che...
Naturalmente il Capitano Kidd, tutti i personaggi marinareschi. Io sono un grande appassionato, io e Paolo, perché poi in realtà anche Paolo, Paolo è anche un grandissimo modellista, per cui è la casa piena di galeoni.
A me piacciono infatti anche le vostre locandine delle puntate che sono sempre
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Piatissime
con tutti. Fa lui, adesso c'è la serie dei francobolli e sono super, super belle da quel punto di vista. Diciamo che tutto il mondo della marina, dei pirati, delle esplorazioni, noi abbiamo parlato del Capitano Kidd, che era un personaggio abbastanza della feccia dell'umanità, ma molto simpatico. Abbiamo parlato di grandi esploratori come Falcon Scott, che l'uomo più sfigato del mondo arriva al Polo Sud un quarto d'ora in ritardo rispetto al suo competitor. Sì. Abbiamo parlato di James Cook.
Ma Scott non muore pure al ritorno?
Sì, assolutamente, al ritorno. Poi,
c'è
tutta una storia del ritorno che è meglio che non vi racconto, sennò veramente...
Sì, sì, è brutta, la conosco ed è brutta.
No, ma più che brutta, il problema è che è arrivata fino a noi, perché anche lì si parla comunque, se non mi ricordo male, alla fine dell'Ottocento,
forse i primi del Novecento,
una cosa di questo genere, e quindi i diari che hanno scritto le persone che piano piano hanno cercato di tornare verso la costa dell'Antartide sono rimasti, quindi si sa tutto il dettaglio, io mi sono scatenato. E tra l'altro a Londra, per caso, un giorno camminando mi sono trovato davanti alla statua di Falcon Scott, e quindi Robert Falcon Scott ha fatto un video per gli appassionati di bistori, no? Però ecco, questi personaggi, Belzoni è un personaggio
bellissimo. No, Belzoni è una birra assolutamente.
Belzoni è una, il primo personaggio che da tombarolo è diventato archeologo di fama mondiale, praticamente.
Esatto. È alla base del Museo Egizio di Torino.
Del British Museum. Lui lavorava per il Re d'Inghilterra. Tutto ciò che voi vedete al British Museum, i memmoni, eccetera, li ha portati lì Belzoni, che era questo uomo enorme, che in realtà
sì,
Sì, lui prima faceva, l'uomo forzuto nei Luna Park di fine Settecento, che a un certo punto decide di partire in queste spedizioni, prima da marinaio, poi e comincia ad appassionarsi all'egittologia facendo quello, anche qui una questione di mentalità. Noi oggi li chiamiamo tombaroli, ma all'epoca tutte le nazioni del mondo, quando si è cominciato, dopo che Napoleone ci è passato, a parlare d'Egitto, andavano lì e portavano a casa, come se fosse normale, insomma, ecco.
Sì.
E Belzoni ha portato a casa più degli altri.
Ha portato tanto a casa, sì.
Adesso non mi ricordo se era la piramide di Cheope o di Kefren, se andate in visita, a un certo punto dentro c'è una scritta: Giovanni Belzoni.
Belzoni è stato qui. 21, l'avevo visto da qualche parte. Catherine,
se non sbaglio.
Sì, l'avevo visto.
Ovviamente incazzatissimo perché dentro nelle piramidi non ha trovato praticamente
niente,
nulla.
No, le piramidi. Quando nell'antichità dici la mia tomba è qui, tendenzialmente, e, anche se ci provi a nascondere, eccetera. Diciamo il nostro compagno Enrico Compagno poi mi ha detto che ciao Enrico, cosa ne pensate del Duca di Wellington?
È buono,
è una bella morte, insomma, ci può stare, insomma. Sai uno che ti consiglio ancora?
Lord
bella
Nelson sarebbe ancora meglio di Duca.
Lord Nelson è ancora meglio perché poi muore proprio nella battaglia di Trafalgar,
muore. Ma sulla colonna che c'è Trafalgar.
Sai un personaggio particolare, è adesso mi sfugge il nome, l'ammiraglio Yi, se non sbaglio, ammiraglio coreano della guerra contro i giapponesi nel 500 e che guarda, io la conosco, se ti dico il motivo è questa cosa mi svaluterà, perché adesso tutti quanti saranno pensato, guarda che colto, che lui conosce pure la storia coreana. In realtà c'era uno scenario di Age of Empires, che era su questo ammiraglio Yi, se non sbaglio, aspetta che adesso lo cerco, perché sennò ammiraglio coreano viene subito, è Yi, infatti. Yi Sun Sin, che praticamente mi sembra proprio Lord Nelson aveva detto che studiando la sua storia aveva detto questo barbaro è stato il più grande ammiraglio della storia, perché lui con quattro navi e sfruttando le correnti della Corea, dei mari interni della Corea, riesce a sconfiggere una flotta immensa giapponese utilizzando tra l'altro armi da fuoco, per i cannoni, eccetera. Quindi non stiamo parlando di
polvere a sparo, poi l'hanno inventata in quella zona.
E loro avevano tutto un sistema di combattimento, eccetera. C'è un bel film coreano su questa, e io mi ci sono appassionato questa cosa perché non la conoscevo. Poi ho detto come funziona, no? C'era lo scenario di Jove Empire, quindi mi sono andato a leggere la storia, e poi è uscito un film coreano su questa, allora mi sono visto il film. E lui, svelo qui, insomma, muore durante la battaglia del momento in cui l'ha vinta e si chiede ai suoi uomini di farsi legare, praticamente, in modo da far sembrare gli uomini della miraglia, per far sembrare che è ancora vivo, per dare l'ultimo, perché ha detto, se pensano che sono morto, allora sicuramente fuggono, quindi si fa legare da morto, in modo da far vedere che è ancora vivo, e poi i coreani vincono.
Molto interessante, ti dico la verità, chi segue Bistory sa che oltre a questa, diciamo, limitazione che ci siamo autodati per una questione proprio culturale mia di storia moderna e contemporanea, è raro, non è impossibile, ma è raro che usciamo troppo dalla cultura occidentale. Perché questo?
Perché è difficile medesimarsi.
No, ma non è tanto questo, nel senso io sia abbastanza appassionato, per esempio io sono grande appassionato di geografia storica, prima parlavi di Corea, ci sono delle bellissime cartine medievali della Corea, in cui la Corea tra l'altro è gigantesca rispetto alla Cina, ok? E che sono interessantissime, c'è tutta una storia giapponese, tra l'altro ho vista anche in mille film, è molto molto interessante. Abbiamo trattato dell'ultimo imperatore Inca, per esempio, in Sud America, quindi qualche volta usciamo dal seminato, però il problema è poi andare a verificare le fonti, cioè chiaramente le fonti di storia orientale sono piuttosto complicate da trovare, da verificare, e io stesso non mi sento in grado di poterle soppesare perché non conosco così bene
certo.
Diciamo la world history, in quel caso l'Asian history, in maniera da poter capire se chi ha scritto quella cosa ha detto una fregnaccia o meno. Magari, ecco, se stiamo parlando del Rinascimento,
è più facile.
Riesco a valutare.
Va bene, dai.
Sempre considerando che, cioè, possiamo fare una serie tutta su personaggi coreani, però una puntata ogni 4 mesi e 3 puntate per una stagione.
Ok, va bene. Mi hai bocciato gli Sun Team e sono molto offeso. Okay. Però
tu lo potresti mettere in Storia d'Italia. Magari
devo trovare un modo per legare la... Visto che sto parlando adesso di arabi, quindi un modo si trova sempre. E, Antonio si complimenta, dice grazie per questo live, perché non conoscevo Bistory, non vedo l'ora di ascoltarlo. Poi, da italiano che ha vissuto per tanti anni in Romania, ho subito notato che c'è anche un episodio su Ceausescu e vorrei chiedere ad Andrea i motivi per i quali ne ha voluto parlare di Ceausescu.
Perché uno dei personaggi... Io ho 50 anni, ahimè, questo è.
E non te ne faremo una colpa. Anche a me ha colpito e ne ho 42.
Tra l'altro tu sei stato 43. Al mio compleanno, quindi lo sai benissimo.
Esatto.
Anzi, se devo dire la verità, 51 ormai, perché l'anno scorso 50. Comunque, allora, perché dico questo? Perché nel 1989 io avevo 17-18 anni, ok? Nel dicembre dell'89 avevo già 18 anni. Quell'età in cui si comincia ad essere consci dell'informazione, si comincia a seguire i telegiornali, poi appassionato di storie, di racconti, seguivo e continuo a seguire tutto. Una delle cose che mi ha più scioccato di quei sei mesi, che sono una svolta storica e che io che li ho vissuti in quel momento chiaramente non mi sono accorto che erano così tanto una svolta storica, è stato proprio quei giorni intorno a Natale in cui Ceausescu è stato prima contestato, poi visto in televisione fare quell'ultimo drammatico discorso, poi sì, praticamente inseguito per Bucarest come un topo che si nasconde, e poi praticamente in diretta in 4-4
con l'elicottero. Io ho ancora in testa la scena dell'elicottero, no?
Io ricordo come se fosse adesso. Poi quando ho fatto la puntata mi sono andato a rivedere, anche questo chiaramente aiuta quando si fa una cosa di questo genere, tutti i filmati dei processi, no? Per cui anche il dettaglio di come era vestita Elena Ceausescu, che a un certo punto manda a quel paese questa corte improvvisata di partigiani, chiamiamoli così, rivoluzionari anticomunisti romeni, che condannano tutte e due alla pena capitale, e questa cosa della fucilazione immediata praticamente in diretta, che forse con io ho fatto il paragone, per esempio, con ciò che è successo a Gheddafi qualche decennio dopo, no? Le immagini dell'omicidio, in quel caso omicidio perché non è stata una fucilazione, cioè è stato malmenato e praticamente è finita così, la morte di Gheddafi è stata molto censurata in televisione, poi magari su YouTube eccetera si trovano altri filmati, però non è stata presentata come nell'89 quella di Ceausescu, che è stata veramente per me, come dire, un flash che non mi si è
uno shock, diciamo,
dalla mente. Pur capendo che stavo vivendo un periodo importante, non pensavo così importante come poi sarebbe stato, perché il muro di Berlino, mi ricordo, non so...
Nel giro di uno o due anni, proprio,
in sei mesi, io mi ricordo, non so, Dubček, mi ricordo Egon Krenz, mi ricordo ovviamente Ceausescu, tutti questi personaggi che poi sono un po' dispersi nella storia, nessuno sa più chi sono, perché, come, quando, anche perché poi dopo hanno magari governato, ormai sono anche morti, Václav Havel a Praga insieme a Dubček, eccetera. Però ecco, quella cosa lì mi è rimasta nella testa, e quindi ho voluto andare a recuperarla per cercare di capire come un tiranno ideologico, ma alla fine non ideologico, perché è considerato il tiranno comunista più occidentale dei paesi comunisti, e invece era il tiranno più tiranno di tutti tra quelli, era veramente spietato, sì, moglie compresa. E il racconto di quando sono andato a vedere e poi a verificare cosa ha fatto nella sua vita è incredibile. Io non sono mai stato in Romania, ma
io sono stato nel palazzo del sì, Parlamento, sì, palazzo
ma anche il palazzo enorme presidenziale,
ma anche il suo palazzo, no? Ma sono cose che poi, sapendo quanto fosse povero il paese, tu vai nel palazzo salone dopo salone, enormi, sì, giganteschi, sì, ricchissimi, fa venire una rabbia, ma veramente una rabbia. È bello, consiglio assolutamente la visita, ed è qualcosa, cioè bello nel suo modo, in un modo molto socialista sovietico, quindi non vi aspettate delle cose, però è bello da visitare, però è opprimente anche da visitare, proprio per questo motivo, perché tu sai che cosa c'è dietro. E io mi ricordo la morte di Ceausescu, pure io che ero più giovane di te, capito? Piccolo, me la ricordo pure io.
E, ripeto, questi personaggi di quell'epoca sono stati anche, secondo me, un po' cancellati dalla storia, positivi o negativi, anche quelli positivi, perché poi magari tipo il cancelliere Kohl, che poi ha avuto problemi di tipo, come dire, politico, affaristici, sono un po' spariti dalla considerazione come fondatori di un mondo nuovo, no? Non ci sono più né quelli cattivi né quelli buoni, se ne sente parlare pochissimo, rispetto invece, per esempio, a eroi e antieroi della Seconda Guerra Mondiale, che continuamente, se voi guardate, non so, Rai Storia o le trasmissioni storiche di Rai 3, è rarissimo vedere qualcosa che parli di quell'epoca, mentre è molto facile vedere documentari di cui sinceramente ci siamo un po' stufati su Mussolini e
io la Seconda Guerra Mondiale proprio
Hitler, eccetera. Cioè, la Seconda Guerra Mondiale è un periodo molto interessante, però il fatto che noi abbiamo tante immagini di quell'epoca non vuol dire che dobbiamo continuamente rimestarle. Abbiamo tante immagini anche di tutta quell'epoca degli anni Ottanta, così importante per il mondo di oggi, e si lavora veramente poco su quelli dal punto di vista...
Tra l'altro, mentre noi abbiamo comunque, per una questione anagrafica, io ancora un po' chilo di meno, ma comunque almeno... li abbiamo vissuti, quindi abbiamo la memoria.
È un eco, diciamo.
Però uno che oggi ha un ragazzo di 25-30 anni, io mi rendo conto, quando una volta mi hanno chiesto, ma tu di cosa... ma che è successo negli anni 90? Mi ricordo, io ho un gruppo Telegram, no? Ma che è successo tutto sommato negli anni 90, no? E allora io mi sono divertito a fare un post, brevissimo, in cui ho detto, beh, queste sono le cose che io... diciamo, se dovessi scrivere un po' di puntate, metterei qua, ta 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 ta. E alla fine ho detto, però, cioè, in effetti è successo abbastanza. E mi rendo conto che parlo degli anni 90, quindi anche dopo Ceausescu, no? Insomma.
Sì, però è conseguenziale, cioè è proprio un periodo che, forse per questioni politiche, per una paura, diciamo, di dibattito politico, è veramente poco entrato nella divulgazione. Quindi una delle cose di cui io mi diverto sempre a parlare è la differenza sostanziale tra memoria e storia, no? Molto spesso si sovrappongono le due dimensioni. La memoria chiaramente è una storia raccontata da chi c'era, e la storia invece è qualcosa che è scientificamente analizzato. Ma dopo 30 anni, ok, ci sono delle persone che o sono nate in quel periodo o ancora non erano nate, che avrebbero il diritto di conoscere quel momento dell'Europa e del mondo, perché è un momento fondamentale. Io faccio anche l'insegnante in varie scuole di ogni ordine e grado, e mi è capitato di far vedere un film molto interessante, molto divertente, che si chiama Goodbye Lenin, non so se l'avete mai visto.
Ah, bellissimo, okay. bellissimo, mi piace molto.
Dove c'è questa donna super comunista che abita nella Repubblica Democratica Tedesca, che per un problema fisico va in coma, proprio nel periodo in cui cade e si riunifica la Germania, anzi no, in realtà non si riunifica ancora, insomma cade il regime...
Il muro di Berlino,
DDR, il muro di Berlino. Quando lei si sveglia, praticamente i figli, pur di non farle avere un altro shock per capire che il suo partito comunista ormai non esiste più, simulano che tutto
è ancora la vita della DDR.
Non solo, che la DDR ha conquistato il resto. Per esempio, a un certo punto lei dal letto d'ospedale vede uno striscione su un palazzo della Coca-Cola, ok, perché ormai la Coca-Cola ha debordato all'est, e i figli gli dicono, guarda, il partito è talmente forte che ha comprato la Coca-Cola agli americani.
Esatto, okay. È un film bellissimo.
Se io faccio vedere questo film a una persona che non ha, diciamo, uno specifico storico o che ha meno di 30 anni, questo film è incomprensibile per loro, ed è una cosa incredibile. Perché? Perché non si richiama il fatto che ci potessero essere dei paesi in quella situazione, quindi Ceausescu è nato un po' anche
ma io lo capisco questo di Ceausescu e di Buongiorno Lenin, perché è evidente che è un cambiamento così grande che o lo racconti e lo insegni è sempre difficile, io mi rendo conto, però almeno raccontare almeno raccontarlo con serie TV, con documentari, eccetera, dovrebbe essere utile. Se il TV qualcosa c'è, però sempre italiani poi non si svegliano mai.
Allora, c'è una bellissima serie TV di Sky, se qualcuno ha voglia di approfondire, in tre serie tedesca, che si chiama, se non sbaglio, 1983, 86, 89.
Sono 89, esatto. Io a quella pensavo.
c'è questa storia di questo giovane, giovane spia che fa il doppio
gioco, una spia
gioco
dell'est che va nel, esatto, a Berlino Ovest. Io sto adesso a Berlino,
molto,
quindi
molto molto interessante. Però ripeto, è veramente una cosa che un po' manca nella cultura contemporanea, quella di comprendere che pochi anni fa il mondo era diverso. D'altra parte, quello che sta succedendo oggi tra Russia e Ucraina, se non si conosce l'Unione Sovietica, che per qualcuno è una cosa, cosa vuol dire?
Sì,
non si
sa, gli antichi romani.
Esatto, se non si conosce quella, non si può capire che cosa sta succedendo.
Esatto, esatto, esatto. Sono completamente d'accordo, ed è per questo che è così importante studiare la storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è veramente la Cenerentola assoluta, e che è così importante. Io capisco che c'è molta cronaca in quello, ma c'è cronaca per uno che ha 70 anni, esatto, dicevi tu, ma un ragazzo che adesso ha 17
anni... La memoria
si
perde, è una delle cose, adesso parlavamo prima di andare in onda, questo Capodanno avrò la fortuna finalmente, dopo tanti anni che cerco di andarci, di andare a Gerusalemme. Una delle cose di cui si parla tantissimo, giustamente, è tutto ciò che coinvolge la Shoah e ciò che è successo durante, diciamo, il periodo nazista agli ebrei. Qui il problema è la distanza tra memoria e storia, è alla base quasi della costituzione di un paese, nel senso che la memoria ovviamente si sta perdendo, perché gli ultimi reduci, purtroppo, di ciò che è successo in quegli anni, cioè 80 anni fa, sono rimasti veramente pochissimi, e forse erano bambini ai tempi, e quindi ai tempi hanno metabolizzato in maniera infantile ciò che è successo. È chiaro che bisogna passare davvero a una considerazione storica e lasciare perdere ciò che è memoria politica, però non bisogna dimenticare. La storia serve per non dimenticare, anche Bistori serve per non dimenticare, da un certo punto di vista. Anzi, bello, più ci si diverte a sentirla, più si empatizza e si rimane lì, non la si dimentica.
Mi è piaciuto quello che hai fatto adesso. Allora, senti, ho altri suggerimenti, vediamoli velocemente. Abbiamo difficile. Carlo il Temerario, duca di Borgogna, non so, però non mi ricordo se è morto male, quindi forse no. Però il secondo, Gioacchino Murat
è un pochino più, sì, però anche
ed lì... è morto male. Ed è morto
sì,
male,
però anche lì abbiamo raccontato tanti personaggi tra la Rivoluzione Francese e Napoleone, quindi insomma...
Però quello è anche post-napoleonico, cioè la coda post-napoleonica, va bene.
Però Gioacchino Murat potrebbe essere... Secondo me è un personaggio, diciamo, tra la A e B già della storia. Forse dovremmo trovare una chiave, faccio un inciso, perché prima o poi arriva. Abbiamo fatto una puntata su Mohammed Ali. E tutti a dire, no, qui ci state prendendo in giro, perché meno lato B della storia di Mohammed Ali non esiste nessuno, soprattutto la storia sportiva, anzi è un super A della storia. Ecco, noi l'abbiamo però raccontato praticamente come personaggio politico, perché nessuno sa che per esempio Mohammed Ali per, mi sembra, 7-8 anni non ha potuto combattere nel pieno della sua carriera per
questioni politiche. Io lo sapevo.
Lo so che tu lo sai, perché insomma... Vivere di solo tardo antico diventa difficile.
No, nel senso che è un mito in America anche per quello. Cioè,
che il meccanismo per cui un personaggio, anche, non so, Rimbaud, il famoso poeta maledetto, no? Tutti lo conoscono come giovane poeta, ma noi l'abbiamo raccontato come cittadino dell'Etiopia, dopo che aveva finito di scrivere praticamente, ed è molto interessante perché racconta ovviamente una mentalità esattamente come la mentalità del diciamo di tutta quella spinta contro la guerra del Vietnam che è caratteristica della pratica politica di Mohammed Ali.
Sì. Allora vediamo, poi c'era Corradino di Svevia, ma siamo nel Medioevo, io ci sono legato, per cui devi sapere,
sì, Corradino di... non mi dispiace, devo dire.
Corradino di Svevia, tu devi sapere che io, la mia famiglia è di paese del Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, dove si è combattuta la battaglia di Tagliacozzo, in cui povero Corradino ha perso, poi è morto a Napoli, quindi è una storia a cui io sono particolarmente legato, quindi Corradino di Svevia nel caso, io trovo la parola, posso, mi presto anche volentieri, insomma. e l'ultimo
imperatore... ci piacciono
Io ne stavo non ti piaccio. Ok, va bene, dai, allora lo mettiamo tra i papabili. Ultimo imperatore d'Austria che morì in esilio in povertà. Era Carlo I. Figlio di...
pronipote.
Pronipote di Francesco Ferdinando, che è quello che diventò...
No, era pronipote di Francesco Giuseppe. E,
Francesco Giuseppe,
nipote, e nipote di Francesco Ferdinando, se non ricordo male, che poi è stato santificato, eccetera. È un personaggio sinceramente un pochino oleografico, secondo me, che è stato rappresentato in maniera forse anche superiore alle proprie capacità. In realtà, poverino, ha subito l'onda della storia, veramente, rispetto al suo predecessore non
che l'ha fatta, lui. Il predecessore l'ha fatta
ormai lui si è trovato in una situazione tale per cui
è diventato nulla. Imperatore, se non sbaglio, alla fine della prima guerra mondiale, sì, quindi proprio sì, era
nel 17 praticamente ha regnato, penso, un anno o sì, poco sì, più sì.
Ma nel 17 erano alla frutta gli austriaci,
giusto per vedersi. Sì, sì, perché Francesco Giuseppe, se non sbaglio, è morto nel 16, quindi si è visto Caporetto e Vittorio Veneto tutto in un colpo solo ed è rimasto tramortito.
traumatizzato da questa una cosa che non si dice spesso in Italia, che gli austriaci erano alla fame assoluta. Quando
la moglie, dirò di più, la moglie è un personaggio particolare, Zita di Borbone, la moglie di Carlo I, è un personaggio particolare perché è sopravvissuta al marito fino, è morta, se non sbaglio, quasi centenaria, e quindi è proprio un personaggio che ha attraversato diciamo la fine della modernità e la fine della contemporaneità, mi verrebbe da dire quasi, quindi potrebbe essere Zita di Borbone farlo. Però ripeto, sono personaggi che dopo la prima guerra mondiale poi rimangono un pochino, come dire, nell'ombra, non è che persino il Kaiser Guglielmo, no, in Olanda. C'è un bellissimo film che ho visto un po' di tempo fa, che non ricordo il titolo, però è dove si simulava il fatto che qualcuno volesse rapirlo, ok? E faceva pure una bella figura come un personaggio molto simpatico, mentre si sa che non è che proprio fosse così brillante. Però anche lo stesso Kaiser, gli ultimi anni della sua vita, li ha vissuti un po', come dire, in seconda fila, il figlio un pochino meno, perché come sappiamo era stato uno dei più grandi sostenitori di ciò che avveniva in Germania in quell'epoca. Quindi sono personaggi che non mi esaltano, ecco. Sì. Non vorrei deludere Damiano.
No, scusami. No, qui stiamo facendo tutti discussioni. Qui Edoardo
Galeazzo Ciano, apriamo. Io sono un grande fan, non personale, dal punto di vista politico, tutt'altro, di Galeazzo Ciano, ma sono da ragazzino.
Era il gerarca che aveva un diario molto dettagliato, se non sbaglio.
Allora, no? Galeazzo Ciano era il genero del duce, cioè il marito.
Non è il mio periodo storico preferito, come ho già detto, quindi purtroppo scusate se braccolo un po' nel buio.
Non è Gian Galeazzo, ma è Galeazzo. Gian Galeazzo sono i Visconti. Galeazzo Ciano era il genero di Mussolini, marito della figlia Edda, che a 36 anni diventa ministro degli esteri ed è il suo delfino, ma che lo tradisce durante l'ordine del giorno Grandi nel 43, sì, e poi viene fucilato alla schiena a Verona come traditore, nonostante la figlia Edda avesse praticamente chiesto al padre un milione di volte e ha anche giurato di non parlare più al padre, di maledirlo se avesse ucciso il marito, e ovviamente è rimasto celeberrimo per i diari che la moglie, figlia di Mussolini, è riuscita a salvare, che sono, penso, alla base della storiografia del fascismo, praticamente, sì, soprattutto degli ultimi anni. E sono incredibilmente belli da leggere, nel senso che per chi è appassionato di storia contemporanea sono un patrimonio inestimabile, perché Galeazzo Ciano, pur essendo colui che ha firmato il patto d'acciaio, era profondamente antinazista.
Sì. E temeva i tedeschi e non...
Lui era un gagà anche, diciamo, dal punto di vista
personale. Non era filo britannico, cioè aveva una
passione. Era molto filo britannico, infatti.
Vedi che qualcosa riemerge.
L'ambasciatore anche... Percy Loren, lui aveva questa liaison di amicizia. Era però un personaggio anche abbastanza detestato, perché era brillantinato, un po' un gagà. Era figlio di suo padre, cioè il conte Ciano di Livorno, grande, come dire... fascista della prima ora, ma soprattutto grande marinaio, tant'è vero che, se non sbaglio, oggi sono in Sardegna, ci sono delle parti di un enorme gigante di pietra che appunto doveva essere il monumento al, a Costanzo Ciano, che doveva essere messo tipo il, fa, il come si chiama, il
come faro, come il colosso,
come
di Rodi.
Il colosso di Rodi nel porto di Livorno, perché no, di Livorno, poi in realtà ovviamente è stato smontato ed è in giro per l'Italia. Però ecco, un personaggio sicuramente importante. Dire però che Galeazzo Ciano sia un personaggio lato B della storia,
beh, non è certamente uno
in
dei...
Italia, in Italia...
In Italia è conosciuto, certo, in Italia è conosciuto.
È una maiuscola.
E invece qui... Cattaneo. Ho notato che il risorgimento non va molto forte, però Cattaneo, che ne dici?
Cattaneo è un bellissimo personaggio. Io sono sostanzialmente uno storico del risorgimento, quindi mi piacciono tutti. È un personaggio più politico, nel senso che sarebbe forse difficile raccontarne la storia dal punto di vista dell'attività, a parte nel 48 a Milano, poi dopo lui va in Svizzera e fa praticamente attività politica, quindi non come dire, non c'è tanta azione, non è Felice Orsini, che era un bombarolo, che ci è piaciuto tantissimo raccontare. Una cosa molto carina però di Cattaneo vi racconto, che è quella che quando è morto Cattaneo era terrorizzato dalle fotografie, non voleva essere fotografato, odiava essere fotografato per una questione, probabilmente muore, se non sbaglio, alla fine degli anni 60 o addirittura all'inizio degli anni 70 dell'Ottocento, e l'unica foto che si ha sua è una foto in articulo mortis, cioè sul letto di morte, già morto, e ha una sciarpa, a piede pool, diciamo, che lo avvolge. La figlia di Cattaneo promette al padre che quella sciarpa verrà poi donata a Mazzini, e quella sciarpa della unica foto di Cattaneo si ritrova anche nella foto sul letto di morte di Mazzini. Cioè Mazzini e Cattaneo sono avvolti dalla stessa identica sciarpa a 10 anni più o meno di distanza, tutte e due morti sostanzialmente, in realtà Mazzini muore in Italia ma in incognito, morti praticamente in esilio, anche se Mazzini poi mi sembra che è morto a Pisa, ma sotto falso nome, insomma. E quindi ci sono queste due foto, se volete si possono andare a trovare sul web, di Cattaneo e Mazzini. Mazzini non aveva paura delle foto, anzi era un grande appassionato, faceva il modello per le foto in tutte le posizioni, però ecco, sono queste due foto di Cattaneo e Mazzini morti, fotografati con la stessa sciarpa, ed è una cosa molto interessante dal punto di vista politico.
Ma lo sai che mi stai facendo pensare? Allora, Mazzini ovviamente è sicuramente un personaggio A della storia, eppure se si studia così poco e male, che forse potreste perfino scrivere una puntata
su... Non farmi dire cose. Io sogno di fare una serie tutta sul...
Solo su di lui, sulla Repubblica Romana.
Tutta sul Risorgimento, la Repubblica Romana è la mia preferita. Tutta sul Risorgimento, perché secondo me il Risorgimento è veramente... sarebbe un, come dire, un romanzo d'azione, di libertà, di grande empatia politica, di situazioni dove, di grande slancio patriottico. Sono tutte situazioni che sono state distrutte dalla politica italiana post-fascista. Purtroppo il fascismo ha avuto questo, oltre a tutte le sue
oltre
grandi negatività,
a tante cose, ecco, ha anche distrutto il Risorgimento.
Ha
sono
distrutto
d'accordo.
Il Risorgimento perché? Perché l'ha mutuato per sé. Per esempio, ha fatto un monumento a Cesare Battisti nella piazza di Bolzano, okay, dove ovviamente diciamo che l'Alto Adige, in tutte queste situazioni dal punto di vista risorgimentale, non è che c'entrasse molto. Ci è capitato di averlo perché la Germania ha perso due guerre, ma in realtà, ecco, ha voluto mettere questo monumento a Cesare Battisti, eroe della Prima Guerra Mondiale, dicendo che quello era l'ultimo monumento del Risorgimento italiano, e con questo facendo un disastro sia dal punto di vista della Prima Guerra Mondiale, sia dal punto di vista del Risorgimento, sia dal punto di vista di dove l'hanno messo, cioè mettere un trentino a Bolzano come simbolo dell'italianità, ha fatto praticamente piazza pulita. E come questo tantissime altre cose, il monumento ad Anita Garibaldi sul Gianicolo, scolpito dal nonno di Rutelli, tra l'altro, è stato inaugurato a Mussolini, noi ne parliamo nella puntata in cui parliamo di Anita Garibaldi, sì. Ed è, come dire, è un bel monumento, bellissimo monumento, è ma bello, che nel momento dell'inaugurazione è stato uno sfregio al Risorgimento, perché ne ha dato una visione di questa donna che doveva essere la perfetta donna italiana con tanti figli, ma figuratevi se Anita Garibaldi poteva essere la massaia italiana che concepiva Mussolini. Anita Garibaldi era, come dire, tutto ciò che non era la donna italiana, esatto, di quell'epoca. Quindi da lì poi è successo di tutto. Da lì è successo di tutto. Pensate che quello che è successo al 150esimo dell'internazionale, con situazioni politiche che non voglio commentare, e che sostanzialmente ha passato in secondo ordine il fatto che è 150 anni dalla nascita di uno Stato di cui noi facciamo parte. Il povero Ciampi è l'unico di fare qualcosa, ma
credo che l'Italia sia l'unico paese che non festeggia in alcun modo la sua unità, il risorgimento in generale come periodo, insomma non c'è una festa che richiama la nascita del paese. E questo è qualcosa, io percepisco che come un'assenza, è un vulnus, proprio è un'assenza, e purtroppo non si riesce ad invertire la tendenza.
No, perché poi vedo. Guarda, il periodo fascista è stato deleterio per la memoria del risorgimento, così come è stato deleterio per la memoria del risorgimento il periodo, invece per altri motivi, fantastico della rinascita dell'Italia post seconda guerra mondiale,
post bellica, sì, lo stavo per dire, mi hai prevenuto,
dove però, diciamo. dove però ciò che diciamo soprattutto per un sentimento antimonarchico non era bello parlare di risorgimento,
non si poteva parlare di risorgimento perché l'aveva fatto il re,
esatto.
E quindi si è cercato di spostarlo sostanzialmente alla guerra di liberazione come diciamo come focus, sì, però era più difficile
forse la prima guerra mondiale, ma soprattutto la guerra di liberazione. Poi successivamente siamo passati all'epoca, diciamo, della seconda repubblica berlusconiana, leghista, ma anche dei partiti di sinistra che vedevano nel risorgimento un eco fascista che non aveva, e quindi anche in quel caso, 150enario dell'Unità d'Italia, si è cancellato. Quindi come dire, ed è veramente, dal punto di vista narrativo, il risorgimento italiano è una cosa la storia della Repubblica Romana è fantastica, proprio cioè c'è di tutto. La storia di Goffredo Mameli, un giovane di 21 anni, poeta, che a 21 anni muore, e sostanzialmente muore per un ideale.
Quando scrive siamo pronti alla morte non era tanto per scrivere, insomma.
Se voi andate sul Gianicolo, a un certo punto, di fianco alla piazza dove c'è il monumento a Garibaldi, che adesso è fortunatamente in revisione perché stava cadendo a pezzi, c'è un muro, andando avanti verso l'ospedale Bambino Gesù, c'è un muro dove sono scritti i primi articoli della Costituzione della Repubblica Romana, che è impressionantemente simile alla Costituzione Repubblicana, e sono frasi che nel 1849 erano dirompenti. Non so perché non se ne deve parlare.
Tra l'altro lì c'è anche la Repubblica, quindi non c'è neanche la parte della monarchia, c'è la Repubblica, Mazzini, la Repubblica, la democrazia,
c'è la libertà,
le prime votazioni veramente con un gran... Questa è una cosa che per esempio è poco conosciuta, con votazioni con una grande partecipazione di popolo che non hanno, diciamo, relativamente parlando, ma che non hanno mai avuto votazioni.
Ci sono i diritti civili, nella Repubblica Romana si parlava di divorzio, si parlava di cose che poi sono arrivate cent'anni dopo, cioè è proprio una questione di rimozione complessiva che non ha senso. Probabilmente, forse, ripeto, ha senso per questa, ahimè, forse un pochino anche meritata, cattiva fama che hanno avuto i Savoia, nel senso che, come dire, dei quattro,
però sono
quattro,
solo uno dei tanti attori,
uno dei tanti attori, però sono sicuramente, diciamo, in nessuna delle epoche che vi ho raccontato prima, nel fascismo, nel post-fascismo, nella seconda repubblica e forse anche oggi, sono mai riusciti ad essere digeriti da qualcuno. Purtroppo questo sicuramente non ha aiutato.
Non
aiuta. Diciamo che Vittorio Emanuele II forse rimane quello che rimane più simpatico, ma non basta, ecco, diciamo che forse i capi di Stato di quell'epoca avrebbero dovuto avere, come dire, un seguito migliore, ma per colpa loro, purtroppo, perché sia Umberto I che Vittorio Emanuele III, che tra l'altro si era comportato benissimo nella Prima Guerra Mondiale, da un certo punto di vista, e forse anche un pochino Umberto II, anche se in maniera molto, molto relativa, insomma, non è che proprio, come dire, hanno brillato come per esempio i sovrani del Belgio nella prima e nella seconda guerra mondiale.
Beh, della seconda lo sai che è molto criticato.
È criticato, però in realtà i figli e i nipoti poi
Sì, sì. No, ma allora, per come sono percepiti qui, allora, Leopoldo II ha detto il re costruttore, poi c'è Alberto I, se non sbaglio, che è il re eroe della prima guerra mondiale, che combatte con i suoi soldati. Combatte, quello è certificato fresh. Combattere con i soldati nelle trincee, poi vabbè, vediamo. Però comunque sicuramente il suo successore, che era Alberto II,
no, Alberto II è quello successivo.
No, allora chi è Alberto
Baldovino dopo... Baldovino è arrivato
dopo. No, Baldovino è dopo di lui, quindi dopo Alberto I.
Vabbè, insomma,
chiediamo l'aiuto del pubblico. no, io lo dovrei sapere perché vivo qua. E praticamente
il padre di Maria José, diciamo,
esatto. E praticamente il successore è Leopoldo III. Leopoldo III, la particolarità di Leopoldo III è che lui rimase in Belgio sotto i nazisti.
A differenza, si dice che rimase in Belgio, diciamo, come supporto.
Lui è quello che disse lui, però il suo governo se ne va in esilio e gli dice: vieni anche tu, e lui dice: no, io non vengo. E allora,
guarda, questo si dice anche, adesso non vorrei dire una cretinata, se era la figlia o la sorella, si dice anche di Maria José, no? C'è questo retropensiero italiano in cui, anche un po' forse per salvare l'eredità della monarchia, si dice che Maria José avesse questi contatti così... diciamo integrati con la resistenza, molto contestati dal punto di vista storiografico. Sicuramente non era una filofascista, però purtroppo i Savoia avevano una regola interna che diceva che si regna uno per volta e che il re diciamo regnante non avesse modo di condividere le proprie decisioni con gli altri, e così è stato, nel senso che Vittorio Emanuele III non gli è mai nemmeno passata per la testa di, come dire, stare o sottostare a un suggerimento di suo figlio, che tra l'altro era talmente timido che forse non gli dava nemmeno.
Quindi. Esatto. Oh, Christian Bazzucchi, proviamo all'ultimo. Marcel Lefebvre.
Ah, però non male. Sì, non è morto male.
Non è male, nei febbriani.
Però morto male, morto a 256 anni nel suo letto, insomma. Non lo so, sì, però Lefebvre è un personaggio interessante. Devo dire che i personaggi così che hanno sfumature religiose mi interessano, ma la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo mi interessa molto. Abbiamo fatto una puntata su Giovanni Paolo I, che forse è il mio papa preferito, e anche qui c'è qualcosa di mio, perché è il papa di quando io ero bambino. Io sono sostanzialmente agnostico, se non, per non dire ateo, però quando ero bambino, invece, come tutti i bambini italiani, vanno a catechismo, eccetera, ero un pochino più, come dire, coinvolto dalla religione cattolica. E questo papa col sorriso, io bambino, che coinvolgeva i bambini a fare i discorsi insieme a lui e che muore in 4 settimane, mi è rimasto abbastanza nel cuore. Infatti poi ho fatto tutto un insieme di ricerche sul suo personaggio e mi sono anche ritrovato, perché è stato effettivamente un papa, come dire, mi verrebbe da dire di sinistra, o comunque un papa progressista. Aveva scritto, prima di diventare papa, delle cose che ancora oggi forse qualche vescovo, scrivendo quelle cose, rischierebbe, come dire, di essere ridotto allo stato laicale.
Beh, poi quindi ci sono tutte le congiure sulla sua morte, eccetera.
Le abbiamo debancate lì, però.
Le avete debancate, abbiamo... no? Perché sì, c'è anche il Padrino Terzo, se non sbaglio, che
no,
ci aveva richiamato.
Sì. Vabbè, io ho conosciuto anche Francis Ford Coppola, è un personaggio che io amo alla follia, i suoi film piacciono tantissimo, ma comunque, il Padrino Parte Terza, spero che lui l'abbia fatto in un periodo in cui non c'era colore, perché è veramente brutto.
È veramente brutto. Allora, cioè, poi non è terribile, secondo me, però sì.
Andreotti che viene ucciso con i suoi propri occhiali mi sembra veramente troppo.
Giusto. Senti, l'ultimo, guarda, facciamo contento Giorgio Maria Schirò, perché me lo sta ripetendo diverse volte. Però Carlo il Temerario io non lo conosco.
Anch'io non lo conosco abbastanza bene.
Duca di Borgogna, è morto in battaglia, se non sbaglio, però non so dire di più. So che Maria di Borgogna credo fosse
Sai qual è il problema di questi personaggi, quindi della Borgogna, eccetera, che fanno parte di una situazione geopolitica di quell'epoca che gli italiani, visto che Bistori è in italiano, non conoscono, nel senso che si conosce forse a malapena dalla scuola la configurazione degli antichi stati italiani, il Granducato di Toscana, sì, il Regno delle Sicilie, eccetera. Andare a raccontare la Borgogna, la Lorena, oppure addirittura gli stati tedeschi, eccetera, secondo me avrebbe bisogno di 4 paragrafi iniziali di Bistori per spiegare dove siamo e come siamo, perché altrimenti uno pensa alla Francia contemporanea. Okay?
Io e quindi, che esatto, non c'entra niente da questo punto di vista.
È piuttosto complesso da inquadrare.
Da inquadrare, però va bene. Lo mettiamo nella lista. Va bene, dai, insomma, un po' ne abbiamo tirati fuori di papabili personaggi. Chissà quanti ne ricevi, Andrea.
Cioè, in realtà vanno bene tutti, poi è anche una questione di gusto personale, e devo dire la verità, perché, cioè, nel senso, non è che io faccio l'accademico di storia, per cui è anche una questione di conoscenze personali, nel senso che ci sono, certo, periodi, come avete potuto vedere, che conosco magari meglio, come l'Ottocento, eccetera, altri periodi, altre situazioni, altre geografie che conosco un pochino meno bene, quindi sono meno invogliato ad andare, se non è proprio un personaggio molto curioso, come per esempio Tupac Amaru, ultimo imperatore degli Inca, che era veramente molto particolare, mi viene difficile poi darmi quella spinta per ristudiarmi tutto, e quindi, ahimè, dovete perdonarmi, insomma. Non dico che sono pigro, però, insomma.
No, ma è giusto. Senti, prossimi progetti, Andrea?
Allora, tanti progetti, da Bistori è nata una cosa con, in realtà, come vi dicevo, Bistori è nato da un gruppo di ragazzi di una web radio che si chiama e da lì poi è nata quella che è la NW Factory, cioè la Never Was Factory, che fa podcast. Se voi andate sul sito nwfactory.media trovate tutto un insieme di podcast che abbiamo fatto, di tipo commerciale, di tipo informativo, ma anche di tipo
storico-culturali.
Molti, anzi, devo dire la verità, anche noi siamo partner del Corriere della Sera per i podcast di tipo commerciale, e anche quando facciamo per loro podcast commerciali, chiaramente ci scappa sempre dentro qualcosa di culturale, di storico, perché è quello che sappiamo fare meglio e anche loro lo apprezzano. Prossimamente, ed è per questo che quest'inverno non c'è una serie di Bistori, il 12 di gennaio uscirà una serie che secondo me è forse la più bella che io abbia mai scritto, veramente la amo molto, che si chiama Spazi di Scienza, e sono 8 puntate più uno special che usciranno dal 12 gennaio ogni giovedì, e che è un podcast che parla della rete toscana dei musei scientifici, che sono una serie di musei toscani che sono appunto in una rete, diciamo, coordinata all'Università di Firenze, ma dentro c'è anche il comune di Vinci, dove ci sono i musei leonardiani, il comune di Livorno, dove c'è un bellissimo museo del mare, un orto botanico molto bello, il museo di Prato, il museo del Festival di Prato, e poi, non so, la Villa Galileo d'Arcetri, e tutto un insieme di cose bellissime a Firenze e nei dintorni. E in questa serie noi parliamo in ogni puntata di uno di questi musei o di due musei, raccontando una curiosità, una storia. Non vi aspettate una didascalia museo, assolutamente no. Raccontiamo delle cose veramente incredibili successe nel mondo della paleontologia, della matematica, dell'erboristeria, della astronomia. Cioè, io praticamente in ogni puntata mi sono dovuto reinventare e studiare delle cose bellissime grazie ai materiali che loro ci hanno mandato, e secondo me è venuto proprio bene. Tra l'altro nel podcast c'è una voce molto più bella della mia, e questo sicuramente...
Ma no, non ti buttare giù. siamo sempre i nostri peggiori critici, diciamo.
No, poi abbiamo un altro progetto invece che non posso anticipare, ma che uscirà dopo Pasqua, molto storico invece questo, legato all'UNESCO, dove invece tornerò dietro al microfono per un Bistori, diciamo, dedicato a qualcosa che poi vi potremo raccontare. E poi ovviamente quest'estate faremo un'altra serie di bistro, perché non è che bisogna, cioè, adesso mi avete dato un po' di spunti, bisogna cucinarli.
Cucinarli bene. Va bene, dai Andrea, grazie, veramente grazie tante per aver partecipato, spero sia venuta fuori tutta la strabordante passione per quello che fai, si vede, insomma, e grazie mille per, insomma, per essere venuto, questo sì, ma anche per, proprio per il lavoro. Io apprezzo sempre altri che fanno podcast di storia, quindi,
ma poi come diciamo sempre meglio. Noi non ci incrociamo mai, no? Nel senso che
a parte, diciamo, io sono ancora antico,
a parte che non ci incrociamo mai, non riusciamo mai a incrociarci di persona, nonostante ci incontriamo in tutta Europa,
ci incontriamo in tutta Europa, esatto,
ma mai nello stesso minuto. È sempre una mezz'ora che non riusciamo a beccarci, ma soprattutto non ci incrociamo quasi mai con i secoli, quindi io
no, anche se lo facessimo mi fa piacere.
Posso solo imparare dal tuo bellissimo podcast, dai tuoi libri così appassionanti, anzi il miglior nemico di Roma è la prossima lettura sicuramente sul comodino, anche se, visto che non ci incrociamo mai, i tuoi libri sono qui, ma non riesco mai ad avere la firma, quindi prima o poi verrò a Bruxelles.
Ai, l'unico modo, vieni, ti faccio
il giorno che io vengo a Bruxelles, tu sarai a Milano, quindi sarà.
Esatto, dimmelo un po' prima magari. Va bene, dai, va bene. Grazie mille, buona grazie serata e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, alla prossima.
E questo è tutto. Come annunciato nell'ultimo episodio, la settimana prossima ci sarà un'altra puntata di Storia d'Italia Extra. Non vi svelo ancora l'argomento. Spero che tornerete ad ascoltare questo canale. Vi ricordo di cliccare su subscribe per non perdervi le prossime puntate. E magari lasciate anche una recensione. Alla prossima puntata e alla prossima settimana.